Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua pronti per il nostro secondo appuntamento della settimana. Nei Salmi 9 e 10 è come se stessimo scendendo da una montagna. Infatti il tema che trattano riguarda l'uomo senza Dio, cioè l'uomo che appartiene a Satana. Nei Salmi messianici, dal 2 all'8, stavamo salendo una ipotetica cima e con il Salmo 8 abbiamo raggiunto la vetta e ammirato il paesaggio, ma ora stiamo scendendo dall'altra parte della montagna. Questa discesa si farà attraverso 7 salmi che ci narrano una storia profetica. In essi vedremo una parte delle sofferenze del rimanente di Israele alla fine dei tempi e anche una fuggevole visione dell'uomo del peccato, detto anche il senza legge, che deve ancora apparire sulla terra. Il Salmo 9 e il Salmo 10 sono strettamente collegati. Il Salmo 9 è attribuito a Davide, definito il dolce cantore di Israele. Alcuni vedono in questo salmo la morte di Golia, il gigante ucciso da Davide. Altri vi identificano la morte del figlio di Batsheba, e questo perché il titolo significa morte del figlio, il primogenito. Potrebbe, secondo qualcuno, riferirsi anche a ciò che successe nella terra d'Egitto quando Israele venne liberato dalla schiavitù attraverso la morte dei primogeniti. Il Salmo 9, infatti, inizia con una nota di lode. Leggiamo quindi i primi versetti. Al direttore del coro, su Muori per il figlio, Salmo di Davide. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo. Come ho detto, questo salmo inizia con la lode, proprio come il Salmo 7. Anche nel Salmo 9 la lode è nell'anticipazione della vittoria, così magnificamente predetta nel Salmo 8, che si realizzerà pienamente quando tutte le cose un giorno saranno messe sotto i piedi del Signore Gesù, colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli. In effetti, la prima sezione di questo salmo è una visione profetica delle condizioni terrene, quando il Figlio dell'uomo riceverà il trono in pace e in giustizia. In vista della liberazione futura, abbiamo questo grande canto di lode al quale un giorno si uniranno tutti i popoli della terra. Abbiamo qui anche una meravigliosa immagine che troviamo nel libro dell'Apocalisse, quando la Chiesa e 24 anziani si uniranno in un tempo di grande lode a Dio. Poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te, tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, ti sei assiso sul trono come giusto giudice. Ancora una volta ci muoviamo al tempo del regno che è menzionato nel Salmo 8, quando tutte le cose saranno messe sotto i piedi del Signore Gesù Cristo. Avendo una fede sincera nel Signore Gesù, Martin Lutero disse queste parole a riguardo: una persona sola con Dio fa una maggioranza. Egli non si preoccupava di avere Dio dalla sua parte, ma di essere lui dalla parte di Dio. La stessa cosa era importante per Davide: sapere che la sua causa fosse giusta e che Dio avrebbe provveduto alla sua situazione. Assicuriamoci sempre, amici, di essere dalla parte di Dio. Ora, nei versetti 5 e 6 del Salmo 9, ci è parlato del giudizio che verrà e che Dio stesso eserciterà con giustizia. Tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico, sono rovine perenni. Delle città che hai distrutte si è perso perfino il ricordo. Questa è una forte dichiarazione del giudizio che deve venire, e a questo punto sorge spontanea la domanda: oggi, nell'epoca moderna, si predica abbastanza sull'argomento riguardante il giudizio di Dio? Temo che ci siano ben poche predicazioni che riguardano il giudizio e l'inferno ai nostri giorni, perché disturbano le coscienze. Molti sermoni sono studiati per confortare il popolo di Dio, per coloro che hanno qualche complesso o sono alla ricerca di una spalla su cui piangere, desiderosi di essere consolati. Anche se questi messaggi sono buoni e utili, sono altresì da considerare importanti i messaggi riguardanti il giudizio e la condanna che riceveranno coloro che rifiutano di credere in Gesù come personale salvatore. A questo riguardo credo però che un uomo, prima di predicare sull'inferno, dovrebbe scavare nel suo cuore e assicurarsi che questo si spezzi al pensiero di persone che si perdono, che andranno appunto all'inferno. Il salmista dice che tutti i nemici di Israele saranno vinti. Questa è la vittoria di Dio per il rimanente di Israele che si troverà dalla sua parte quando il Signore Gesù ritornerà per liberarlo. Nel prossimo passaggio vediamo che il regno e il trono della giustizia un giorno saranno stabiliti. Leggiamo quindi i versetti 7 e 8 dal Salmo numero 9. Il Signore siede come Re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Giudicherà, abbiamo letto, il mondo con giustizia. Questo passo è importante nell'epoca moderna. Infatti, credo che sia molto difficile essere dei giudici pronti a far rispettare pienamente e rigorosamente la legge, dandone una giusta applicazione, quindi una condanna quando questa è necessaria. La giustizia è ciò di cui abbiamo bisogno anche oggi. Colui che è e che agisce con giustizia è solamente Dio. Infatti, giusto non è necessariamente quello che penso io o quello che pensi tu, ma è senz'altro quello che Dio dice, perché sappi che è stato Lui a dividere la luce dalle tenebre, ed è Lui che dichiara ciò che è giusto. Se non pensi che sia così, amica, amico, mi dispiace contraddirti, ma stai sbagliando, perché Dio ha dato delle regole da rispettare in questo universo, ed è Lui solo che lo governa con giustizia. Solamente il Signore sarà il rifugio sicuro di coloro che confidano in Lui, come leggiamo nei versetti dal 9 al 12, dal Salmo 9. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion, raccontate tra i popoli le sue opere, perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Questa è la certezza di chi ha una fede sincera in Dio e nella sua parola. Essi confideranno sempre in Lui per ogni difficoltà. Spostandoci in avanti di un versetto, abbiamo un'immagine della condizione prima che il Signore Gesù Cristo venga a stabilire il suo regno sulla terra. Leggiamo dal Salmo 9, il versetto 13. «Abbi pietà di me, o Signore, vedi come mi affliggono quelli che mi odiano, o tu che mi fai risalire dalle porte della morte. Abbi pietà di me, o Signore. Non so voi, amici che state ascoltando, ma io ho un grande bisogno della misericordia di Dio. La giustizia è già stata stabilita nella persona del Signore Gesù Cristo, quando Lui morì, portando i nostri peccati sulla croce. A Lui è stato reso giustizia per noi, e quello di cui ho bisogno oggi è la Sua misericordia. Tu che mi ascolti, hai ancora oggi bisogno della Sua misericordia. Essa ti è portata nella persona di Gesù Cristo. Tu devi solo stendere la mano e accettarla come un dono prezioso, un dono di cui hai veramente bisogno. Se lo farai, conoscerai da vicino colui che ha pietà, colui che ha misericordia di te. E questo ti porterà a realizzare quello che dice il versetto successivo, il 14, e cioè raccontare le sue opere e lodarlo. Leggiamolo. Affinché io racconti le tue lodi, alle porte della figlia di Sion festeggerò per la tua salvezza. Abbiamo bisogno di più persone che gioiscono in Dio, e queste ci saranno se con un cuore sincero porranno la loro fede nel Signore Gesù come loro Salvatore. Mentre se rimarranno lontane da Lui, sperimenteranno ciò che ci è detto nel versetto seguente, il 15. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta, il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Guardate le nazioni del mondo oggi. Persino le nazioni considerate più grandi e potenti sono risucchiate in una voragine senza fine di violenza sotto diverse forme. Sembriamo essere intrappolati. Questa è la condizione del mondo nonostante gli sforzi di tutti per la pace, per combattere la guerra, la violenza. La rivolta è dovunque. I versetti 16 e 17 ci dicono queste parole. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Queste parole sono come un grido che si leva alto e che ribadisce un importante principio stabilito da Dio riguardante la fine degli uomini ribelli alla sua volontà. E tu, amica, amico, che mi ascolti, sai quale sarà la tua destinazione? È con il cuore in mano che ti parlo. Se non vuoi avere quella triste destinazione, devi chiedere perdono al Signore Gesù per i tuoi peccati. Sappi che solamente questo ti darà la possibilità di non essere condannato con l'uomo empio. Ti supplico con tutto il cuore, non andare verso questa direzione, ma piuttosto credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Il Salmo 9 continua parlandoci ora dei poveri e delle nostre responsabilità. Leggiamo quindi il versetto 18. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno. Certamente il povero non sarà dimenticato per sempre. Oggi, purtroppo, è molto spesso dimenticato il sostentamento e la solidarietà verso i poveri. Da ogni parte del mondo ci sono delle ricchezze, delle comodità che solamente i ricchi riescono ad avere. Ma questi poveri, un giorno, riceveranno giustizia, quando il Signore Gesù verrà. Per questo essi dovrebbero essere più interessati al Signore. Oggi, nei paesi sviluppati, vi sono molte persone povere che si rivolgono a organizzazioni sociali e religiose, o anche a personaggi in vista per chiedere aiuto, ma sfortunatamente di questo aiuto non ne riceveranno molto. Molto spesso queste organizzazioni cercano di realizzare la loro ambizione per aumentare il loro prestigio a danno di altri, ma il Signore Gesù un giorno giudicherà l'operato di ciascuno, perché Lui è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Egli non è desideroso di successo o di prestigio come qualche gruppo religioso di questa terra, perché quando Cristo venne sulla terra, la prima volta, venne per fare la volontà di Dio. I poveri, i bisognosi, si aspettano molto da parte degli uomini, ma solo Dio può soddisfare i loro bisogni, anche se è vero che lo vuole fare anche attraverso di noi, come vedremo più avanti. Quando il Signore verrà, sarà veramente il giusto giudice, come ci è detto, come è affermato, nel versetto 19 del Salmo 9. Ergiti, o Signore, non lasciare che prevalga il mortale, siano giudicate le nazioni in tua presenza. Siano giudicate le nazioni. E le nazioni devono essere ancora giudicate dal Signore. In Matteo 25, al versetto 36, ci è detto: fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Questo è quanto il Signore si aspetta che facciano coloro che gli appartengono. Non certamente per meritarsi la salvezza attraverso queste opere, ma perché, essendo stati salvati per la grazia di Dio, manifestino attraverso le buone opere la loro fede. Fede a coloro che ancora non credono in Gesù. L'ultimo versetto del Salmo 9 è un monito per coloro che ostinatamente rifiutano il grande regalo della salvezza. Leggiamolo subito. «Oh Signore, infondi spavento in loro, i popoli riconoscono che sono mortali. Ci sono alcune persone oggi che sono convinte di agire al posto di Dio. L'Anticristo farà lo stesso, sarà un uomo di Satana e metterà se stesso al posto di Dio. Ma alla fine Dio lo abbatterà perché lui solo è il vincitore. Domani, se ci seguirete, leggeremo insieme il Salmo 10 che continua con questo argomento, con lo stesso tema iniziato questa sera. Quindi appuntamento a domani al solito orario. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete riservato questa sera. A domani, ciao.